periodo di avvento. Adventus, latino, venuta. Vedete, oggi il sacerdote non veste più di verde, di bianco, no? Veste un colore che a me piace poco. Io l'abolirei questo, ma ci va di moda, eh? È il periodo dell'avvento in cui la Chiesa, con solennità, con il viola, ci richiama ad una maggior serietà, compostezza, dignità, preghiera, riflessione, sacrificio. Io butterei via questo, metterei bianco, a colori, addirittura dorato. Perché questo periodo è bello. Perché noi ci prepariamo a che cosa? Noi cristiani, noi. Al Natale di Cristo. Al fatto più grande della storia. La sua incarnazione ha diviso la storia in due. Avanti Cristo e dopo Cristo. Anche se oggi avete sentito in Inghilterra, l'hanno abolito avanti Cristo e dopo Cristo. Prima, non so, prima di che e dopo di che, boh, chiaro. Amici, è il mondo folle di oggi. Cristo rimane il centro della storia, prima di Lui e dopo di Lui. Sono quattro domeniche molto importanti, in cui noi sentiremo tante cose. Sentiremo la voce dei profeti, sentiremo l'accorato grido dei contemporanei di Cristo, secondo gli scritti del tempo. Il mondo come oggi. La storia si ripete, è ciclica, gravata dall'oppressione del peccato, del male, della corruzione. Invocava chi? Lo ercomenos in greco, colui che manderà, o in latino qui mittendus est, colui che sarà mandato, dovrà essere mandato. Noi traduciamo Cristo Gesù, anà a Betlehem, Cristo capo del mondo, re della storia, verbo di Dio incarnato. Ora questo periodo, vedete, è un periodo che fissa tre momenti particolari: il ricordo, la memoria, l'attesa e la speranza. Perché questo periodo di avvento ci ricorda Cristo, fatto oggettivo, Dio in mezzo a noi. Ma questo Cristo non si è incarnato ancora nel cuore della gente. Quindi è un fatto compiuto storicamente, ma un fatto da compersi nel tempo in ogni coscienza che apre il cuore. Quindi un fatto del passato, ma un fatto che dovrà accadere in coloro che venne tra gli uomini, dice San Giovanni, lo leggeremo il giorno di Natale, ma i suoi non l'hanno riconosciuto. Ma a coloro che lo hanno accettato, Dio darà il diritto e il potere di chiamarsi ed essere figli di Dio. Amici, è molto bello. Avete sentito la prima lettura meravigliosa di Isaia, ma non avete sentito questa preghiera appassionata, accorata? L'avete nel foglietto? Adesso lo leggerete dopo. Bello. Dice: Signore, tu sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Davanti a te tremano i popoli quando tu compii cose terribili che non attendevamo. Tu sei adirato con noi perché abbiamo peccato, siamo diventati cosa impura. Torna, ritorna per amore dei tuoi servi. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, bello il latino, no? Rorate cieli de super et nubant pluant justum, et nubes pluant justum. O cieli, spaccatevi, e le nubi ci diano il giusto. Lo sentiremo soprattutto nella settimana prima di Natale. Vedete, in queste parole Dio ci fa scoprire la tristezza della nostra situazione presente. Come allora? Gravata di peccato e di sventura, ma ci induce anche a sperare per il futuro il nuovo intervento di Dio. E l'avete sentito? Bello. L'avete sentito come chiude il Vangelo? Prima e terza lettura. Bello. Isaia torna. L'ultima parola, vegliate, perché io devo tornare. Questa parola, vigilate, la risentiremo tutto l'avvento. Tutto l'avvento. Vigilate, vegliate, come il portiere Bella questa parabola di Gesù, è molto moderna. Il portiere di giorno e di notte. Chi è il portiere dei nostri fabbricati? Chi è? È colui che veglia, che non si allontana mai. È colui che ha le chiavi della porta. È colui che apre e chiude. È colui che sta allerta se entra qualcuno che non dovrebbe entrare. Sta sempre inerta, sempre in attesa. Vedete, bello questa immagine. È la nuova parabola di Gesù moderna, no? Noi siamo i portieri, oltre che le sentinelle. Chi è la sentinella? È la persona che attende il giorno, che veglia, perché il giorno comincia, perché cominci bene. Ora questa parola, vigilate, è un tempo di attesa. Sentite che bello. Tempo del primo avvento, tempo del secondo avvento. Prima quello di Cristo, il secondo l'intermedio, il terzo il finale, la parusia, Cristo alla fine del mondo. Tempo, sempre tempo d'avvento, esistenza, condizione d'esilio, la nostra, e di rimpianto. Anche il grano attende, anche l'albero attende, attendono anche le pietre, tutta la creazione attende. Avvento, tempo di concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. Questo, amici, è il senso cristiano della vita. Ora voglio farvi sentire una parola diversa. Ma il mondo di oggi, chi attende? Gli italiani, chi attendono? Gli europei? Chi attendono? Cristo? No. Sentite la parola di un non credente che questi giorni ha scritto su tutti i giornali. Sentite che roba. C'è la scuola che abolisce il Natale per non offendere chi cristiano non è. C'è il parroco che trema all'idea di celebrare la messa di mezzanotte e chi nasconde il presepe. Insomma, è il Natale dei panettoni, il Natale delle pubblicità, il Natale dei soldi. Il Natale oggi è una festina o una festona per i commercianti. Attenzione però, ormai domina l'indifferenza, è sovrana e avvolge un po' tutti, i laici e i cattolici. E io che non sono credente mi interrogo. C'è un simbolo che ha dato un contributo straordinario alla nostra storia, alla nostra civiltà, alla nostra sensibilità, ma non si difende più. Se posso generalizzare, e so che da qualche parte ci sono le eccezioni, il laico non si lascia scalfire da questo scandalo. L'insegnante di religione non trasmette più la forza di questa storia, ma se la cava con una spruzzata di educazione civica, e il prete, spesso e volentieri, declama prediche comode e rassicuranti che sono un invito all'ateismo. E per quanto riguarda il dialogo con le altre religioni, conclude, il dialogo parte dalla consapevolezza, ma senza consapevolezza non c'è. Se non c'è, allora prepariamoci al peggio. Ha scritto su tutti i giornali questo signore, molto, un filosofo scrittore di oggi, molto conosciuto in tutto il mondo, che ci tira le orecchie, ma ci dice la verità. Chi è che ha abolito il Natale? Chi? I musulmani? No, i cristiani. Ma il mio collega che sta a fare lassù, a fare il parroco, quando ha paura di fare i presepi, noi ne faremo tre dei presepi qui. Terribile. Io non voglio offendere nessuno. Io manifesto la mia fede. E basta. Ma se io vado in altri paesi, il Papa è andato dai buddisti, ma forse li ha offesi i buddisti perché lui è cristiano cattolico? Si sentono offesi per la presenza di un cristiano? Ma questa è subcultura, amici. È stupidità. L'avere diverse idee non è offesa per nessuno. Noi siamo cristiani, ma i cristiani oggi hanno rinnegato Cristo, non attendono Cristo. E noi rischiamo di fare il Natale di nessuno. Natale, nascita, di Cri, dei panettoni, delle feste, dei soldi, del commercio, dei viaggi, delle sbimbocciate. Ma questo non è Natale, amici. Noi celebriamo il Natale di Cristo. Noi ricordiamo un Dio che si fa uomo. Un Dio che si fa uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. E noi ci vergogniamo, amici. Vedete, quanto dice questo scrittore, ma tutto questo paga? Amici, questo è il segno della decadenza. Quando si rinnegano le proprie idee e le proprie convinzioni, vuol dire che non c'è futuro. Si ha dei conigli, non dei forti, dei guerrieri. Io non voglio combattere contro nessuno, per carità. Io rispetto tutti, ma permettetemi che esprima la mia fede, tutta intera, nel rispetto totale delle altre convinzioni. Diceva Ungaretti, chiuso fra cose mortali, anche il cielo stellato finirà. Perché bramo Dio? Chi aspettiamo noi, amici? Aspettiamo i cappelletti alla parmigiana? O aspettiamo Cristo che torni in mezzo a noi a darci la vita, a darci la gioia? Aspettiamo un liberatore. E chi ci libera? Tutti aspettiamo lo scienziato che ci libera dalle malattie. Aspettiamo il grande tecnico che ci faciliti i nostri compiti quotidiani. Aspettiamo chi ci dà sollievo nei momenti di tristezza. Ma ricordiamoci, amici che mi ascoltate, solo Dio, solo Cristo ci libera dal male più potente, che è l'oppressione del peccato e del male. Ma non vedete come stiamo diventando sempre più barbari? Domenica vi dicevo dei miei colloqui con molti di voi che vengono a chiedere consiglio, a confidarsi con me anche stamattina. È una vita invivibile questa. Non si può vivere più nei posti di lavoro. Perché? Che cosa domina? Cosa domina? La verità? No. Domina la cortesia? No. Domina la gentilezza? No. Cosa domina? Sapete cosa domina? L'invidia. L'arrivismo, la prepotenza, l'arroganza, la delazione, questo dappertutto. Siamo in un periodo di grande corruzione morale, stiamo come ai tempi del primo cristianesimo. Ma perché il cristianesimo ha fatto breccia ed è entrato? L'impero corrotto era romano. Ecco perché la Madonna ci dice, dopo questo parto dolorosissimo, che avverrà, piango per voi, per ciò che vi attende. L'altro ieri, la Madonna, voi non lo sapete, piango per voi, vivete in un tempo peggiore del diluvio, ma non abbiate paura, aggrappatevi all'Eucarestia e alla parola di mio figlio e pregate il rosario. Ieri la Madonna ci ha invitato ancora a Medjugorje, Miriana, celebrate il rosario, datemi queste rose. La Madonna collega il rosario al futuro del mondo. Dopo il periodo terribile che arriverà, ci sarà una pace meravigliosa. Il cristianesimo, che oggi è fallito in Europa, tornerà, lo dice la Madonna, a vivere nei cuori dei milioni di persone, perché l'uomo si sentirà fallito, abbrutito. Da che? Da tutto quello che lo circonda, perché ha dimenticato la strada, ha dimenticato la luce, ha dimenticato la strada giusta che provoca la gioia. Amici, noi aspettiamo un liberatore, noi abbiamo e nutriamo dentro di noi una grande speranza. E allora vedete la speranza dei primi cristiani che si esprimeva in quelle bellissime parole Maranatha, che significa venga Dio o il Dio è con noi, vieni Signore Gesù, o Gesù è presente in mezzo a noi. Noi nutriamo, ed ecco l'avvento, mentre camminiamo verso la luce, diceva il grande scrittore Origene, noi dobbiamo invitare la gente, come Cristo ci invita, a un mondo nuovo di luce. Bellissimo, bello. Un mondo nuovo, ora intorno a noi è fitta tenebra, non lo vedete? È fitta tenebra. E allora nel nostro cuore ci sia questo urlo verso il cielo che dica: vieni Signore Gesù, vieni da qualunque parte del cielo o degli abissi della terra o dalla profondità di noi stessi, non importa, ma vieni, vieni Signore Gesù. Questo è Padre Turoldo. E allora vedete, quando questo grido si fa voce, voce forte, tonante, il Signore ci ascolta. Ma questa voce deve corrispondere anche l'apertura del cuore. Ed ecco allora, amici, l'avvento è tempo di preghiera, è tempo di riflessione, è tempo di decisioni meditate e sofferte, è tempo di cambiamento di rotta, è tempo di accoglienza del Cristo. A che serve ricordare Gesù nato fra noi? Non serve a niente, storicamente, per i liberi. Ma se questo Cristo nato non si incarna dentro di noi, se lui non vive dentro di noi, è il vero cristianesimo, a che serve? A che serve tutto questo? Non serve a niente. Allora vedete, noi vogliamo dire al Signore: vieni, Signore Gesù, vieni nella nostra notte. È notte sul mondo, Ve ne accorgete? Gesù nel Vangelo di oggi ci invita ad essere attenti a capire i segni dei tempi. Ma voi li capite che tempi sono questi? Sapete come li chiamano gli storici oggi, questi ultimi tempi? No, non finisce il mondo, no, state tranquilli, il mondo è giovane ancora. Ma finiranno questo modo di vivere, questo modo di pensare, questi modi di comportamenti sbagliati, finiranno. Vieni in questa nostra lunghissima notte. E questo silenzio del mondo, dove solo questa parola sia udita, e neppure un fratello conosce il volto del fratello, tanto è fitta la tenebra, ma solo questa voce, quest'unica voce si oda: vieni, vieni Gesù, Maranatà, Maranatà. E allora tutto si riaccenderà. Ma lo dice la Madonna, Dopo questo diluvio che avverrà nel mondo, vedete che purificazione, Lo vedrete? Padre Eterno non scherza. Gli uomini scherzano. Stavolta Padre Eterno non scherza. Ma la Madonna, io non vi dico niente. Dovremmo molto soffrire, come le donne soffrono per partorire, uguale. Per dare una nuova vita, una nuova generazione, una nuova speranza, e aggiungo, una nuova certezza. E allora tutto si riaccenderà alla sua luce, e il cielo di prima e la terra di prima non sono più. Tempo di oggi, corrotto, brutto, selvatico, non ci sarà più. Non ci sarà più né lutto, né lamento, né grido di dolore, perché le cose di prima passarono e sarà asciugata ogni lacrima dai nostri occhi, perché anche la notte più oscura non sarà più. E allora Cristo, il nostro sguardo si pone su di te. Fin da oggi i nostri occhi si concentreranno su quella povera culla di Betlemme. Tu, Cristo, Verbo incarnato. E il Natale allora non sarà per noi il solo ricordo del fatto più grande della storia, ma che Cristo nasca in noi per dare un senso più vero e più profondo alla nostra vita, nel tempo e nell'eternità. E allora il nostro stesso desiderio avrà bruciato tutte le cose di prima. E la terra arderà dentro un unico incendio. Anche i cieli bruceranno. Anche noi, gli uomini, saremo in quest'unico incendio. E invece di incenerire, bello, non periremo. Rimarranno col bregno in perugino coloro che ci cantano i funerali. State attenti, già ci cantano i funerali in Europa. Sì, l'Europa dovrà molto soffrire. Ma non moriremo, perché Cristo non muore. Dio permetterà a noi cristiani fedifraghi e apostati, permette che, siamo, che lo tradiremo, ma Lui non ci abbandonerà. State tranquilli, non abbiate paura. Ve lo dico con la forza del Vangelo, non abbiate paura. Siamo sulla barca che, eccola, sta per affondare. Le acque la ricoprono, ma non affonda. Cristo s'alzerà e come sul Mar di Galilea alzerà la mano, tacete o venti, e tornerà la bonaccia. State tranquilli, non abbiate paura, cristiani. Dovremo soffrire, lo dice la Madonna, ma non periremo. E invece di incenerire, usciremo nuovi come zaffiri e avremo occhi di topazio quando appunto Egli dirà, due punti, ecco, già nuove son fatte tutte le cose. E allora canteremo, allora ameremo, allora trionferemo. Buon avvento e buon Natale in anticipo.